Quello che avete sentito e ascoltato prima è l'intero libro di Giona. Avete intuito che se un libro si legge in circa 5-6 minuti, significa che è molto piccolo, molto breve, e che all'interno della Bibbia effettivamente è qualcosa di infinitesimale, cioè una realtà quasi insignificante nell'immensità di tutto il testo biblico, e nella lunghezza degli altri libri, quello di Giona rischia di perdersi, di smarrirsi. Eppure questo libro, scritto come una favola, scritto come un racconto per bambini, è di una teologia estremamente raffinata ed estremamente sofisticata. Il libro è stato definito da alcuni come il piccolo principe della letteratura biblica. Il piccolo principe è una splendida favola che solo gli ingenui credono sia per bambini, perché è un racconto scritto per adulti, anzi per adulti induriti dalla vita, quasi rassegnati, per poter restituire loro il gusto e le emozioni dei legami. Così è il libro di Giona. Solo apparentemente sembra un racconto che possiamo dare in pasto ai bambini, con questa immagine del pesce che inghiotte l'uovo, perché in realtà è una prefigurazione, secondo noi cristiani, della morte e risurrezione di Gesù. Il libro di Giona, perché lo affrontiamo in Quaresima? Penso vi siate accorti dalla lettura che è un libro che parla di conversione, e quindi niente è più adatto che il tempo quaresimale per affrontare un testo che ci parla di una conversione. Parla addirittura di 40 giorni a cui il profeta Giona fa riferimento, come 40 sono i giorni della Quaresima. La tradizione cristiana orientale ortodossa legge infatti il libro di Giona il giorno del sabato santo, a conclusione del tempo quaresimale. La liturgia ambrosiana invece lo legge per intero nella messa della cena pasquale, della cena domini. La lettura che io vi ho fatto è la prima lettura della messa in cena domini della liturgia ambrosiana. La tradizione a cui attingiamo è evidentemente quella ebraica, perché questo è un testo ebraico, e gli ebrei leggono il libro di Giona ripetutamente, molte volte in un giorno, nella festa del Kippur, che è una festa destinata all'espiazione, alla purificazione dei peccati. Quindi capite che ci sono tantissime tradizioni che convergono nell'indicarci questo testo come un testo quaresimale, penitenziale. Testo di conversione. Il Vangelo riprende in poche righe il libro di Giona dicendo che Giona fu un segno appunto per la conversione. Nel Vangelo di Luca è Gesù che dà questa interpretazione di Giona. La stessa interpretazione legata alla conversione la dà anche il Corano nella Sura 37, dove parla appunto di questo profeta. Noi quindi ci inseriamo davvero in punta di piedi dentro una tradizione immensa, dentro una spiritualità altissima, che ha fatto del libro di Giona un diamante, come quando tu, insieme a tantissimi altri libri, ne trovi uno preziosissimo a cui poi non sei più disposto a rinunciare. Personalmente, periodicamente ritorno sul libro di Giona perché è felicemente carico di intuizioni e di suggestioni che spero in questi quattro venerdì di riuscire a trasmettere. È esistito Giona? Sì. È un profeta esistito nell'VIII secolo avanti Cristo, quando Israele era minacciato da una grande potenza che era l'Assiria, la cui capitale era Ninive. Una capitale nella quale vivevano uomini terribilmente sanguinari, violenti. una capitale che era un covo di soldati avvezzi a sterminare i popoli stranieri. Quindi Israele aveva nei confronti di Ninive un terrore, non una paura, ma un terrore altissimo, fortissimo. Ci sono profeti che parlano di Ninive, e giusto per prendervi l'idea, io vi leggo rapidissimamente una citazione del libro del profeta Nahum, anche egli vissuto nell'VIII secolo. Nahum lancia una maledizione a Ninive, e guardate come la descrive. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. In essa ci sono sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità. Essa è come una prostituta che offra le sue seduzioni. Terribile, capite quindi, ciò che un profeta dice. Ora, Giona, secondo quanto raccontato dal secondo libro dei Re, in una sola riga, andò a questa città, andò a questo popolo di Assiria. Poi di Giona non si parla più in nessun testo biblico, ma ad un certo punto compare questo libro, questo libello di 4 capitoli, che però è stato scritto nel 4° secolo avanti Cristo, quindi 400 anni dopo gli avvenimenti legati a Giona. Perché? Perché nel 4° secolo avanti Cristo in Israele succedeva questo, che il popolo era stato preso da un grande zelo di purezza razziale, e quindi ciò che desiderava e ciò che voleva era che tutti gli stranieri fossero espulsi, allontanati, cacciati. I matrimoni visti erano vietati e chi sposava donne straniere o uomini stranieri era incarcerato. Quindi un grande fanatismo religioso, ma anche razziale e culturale, era l'anima di Israele del 4° secolo avanti Cristo. In quello stesso secolo comincia a circolare questo piccolo libretto, il libro di Giona, in modo clandestino. Perché circola in modo clandestino? E vi sarete accorti dalla lettura, perché questo libro dice che questi pagani, che questi stranieri possono convertirsi, che anche per loro c'è la misericordia di Dio, c'è la grazia. Allora cominciate a respirare quest'aria. Il libro di Giona è un libro totalmente controcorrente, che passa di mano in mano nei cuori e sulle labbra di coloro che non ci stanno a questi pregiudizi razziali, a questa purezza della razza, a questa chiusura, a questo rifiuto dello straniero. Quindi il meccanismo penso l'abbiate intuito: lui esiste nell'VIII secolo, Giona, non si sa niente di lui, perché si cita solo una riga. Va a Ninive, e di Ninive si sanno molte cose, la città era terribilmente sanguinaria. 4 secoli dopo, autori anonimi scrivono questo racconto. Evidentemente intuite che non si tratta quindi di una verità storica, e che quindi Giona non è come Geppetto che finisce nel ventre della balena, ma è un testo sapienziale, e per la Bibbia la verità non coincide con l'oggettività storica. Un testo sapienziale scritto per cominciare a far circolare altre idee, perché questa gente, di cui meravigliosamente non sappiamo i nomi, dice: forse Dio non è proprio così chiuso come noi ce l'immaginiamo, forse Dio non è poi vero che rifiuta gli stranieri, forse Dio ha misericordia per tutti, non solo per noi che ci riteniamo popolo eletto. In questo clima, in questo respiro di noi cogliamo una particolare lettura, che è quella che ci accompagnerà in questi venerdì, perché effettivamente Giona lo si può leggere in molti modi: sociali, politici, storici. Noi ne facciamo una lettura che arriva a toccare dinamiche sociali, politiche, storiche, però a partire dall'interiorità quasi psichica di questo profeta. Cioè noi leggiamo cosa accade nel cuore di questo profeta. Qual è il dato che emerge? Il libro l'avete sentito leggere. Emerge che nel cuore di questo profeta c'è del risentimento. Questo è un uomo terribilmente risentito nei confronti di Ninive. Avete sentito la lettura di Naum e capite che il risentimento aveva anche ragioni di esistere. E in nome di questo risentimento nei confronti di Ninive, Giona è risentito nei confronti di Dio. Questo libro è il racconto di come Dio cura il risentimento, il rancore interiore di Giona attraverso una duplice terapia. La prima terapia è una terapia umida, cioè avvolgente. Infatti i primi due capitoli avvengono tutti nell'acqua, in un clima umido. Mare, la tempesta, il ventre del pesce. La seconda terapia è una terapia asciutta, secca, meno avvolgente, fatta più di parole, di argomentazioni, con cui Dio si rivolge a Giona, e sono i capitoli 3 e 4. Quindi il libro può davvero dividersi in due: una terapia umida e una terapia asciutta, secca, nei confronti del risentimento di Giona. Perché noi dovremmo dare questa lettura del risentimento? Perché scelgo questa lettura? Io penso che il risentimento sia una delle chiavi interpretative della Bibbia, della cultura, della società in cui siamo e della nostra stessa persona. Innanzitutto della Bibbia. Dio che cura il risentimento dell'uomo potrebbe essere un grande filo rosso di lettura biblica, perché iniziamo dal risentimento di Adamo, su cui il serpente fa leva dicendo: Dio non vuole che diventiate come lui. Passiamo al risentimento di Caino nei confronti di Abele, poi abbiamo il risentimento di Saul nei confronti del re Davide. O anche al risentimento dei due figli della parabola del padre misericordioso, tutti e due hanno un risentimento profondo nei confronti del padre. Il risentimento davvero popola come un fiume sotterraneo, a volte come un torrente in piena, molte discendenti. Il risentimento poi caratterizza tanto della cultura e della storia che noi attraversiamo. Noi veniamo da un secolo che è stato bagnato da due guerre mondiali, in cui 50 milioni di persone hanno perso la vita, e questo non può non aver generato risentimento di un popolo contro un altro popolo. Il risentimento è lo stesso che è nato di fronte ai genocidi della Shoah, cioè della catastrofe ebraica, degli armeni prima. Il risentimento ha popolato la guerra nella ex Jugoslavia, gli scontri tribali del Ruanda e di altre zone dell'Africa. Il risentimento abita nel cuore di molti palestinesi e israeliani che vivono in Terra Santa. Cioè il risentimento è una delle cifre e delle chiavi esplicative di vicende storiche che ci toccano molto da vicino. E poi il risentimento in fin dei conti descrive molto della nostra stessa persona, perché agisce nel nostro cuore in maniera nascosta e poi a volte improvvisamente viene fuori con manifestazioni di aggressività che a volte sfociano anche nel rancore e nell'odio. Ciascuno di noi si porta dentro delle ferite infette, perché il risentimento è questa cosa, una ferita infetta. O nei confronti della vita, perché gli pare che gli siano stati fatti dei torti, o nei confronti di alcune persone precise, a volte nei confronti dei propri genitori. O anche genitori nei confronti dei figli, perché come un grumo, come un nodo non sciolto, non hanno mai mandato giù la loro nascita, perché gli ha sconvolto la vita, perché gli ha fatto cambiare tutto. È solo che del risentimento non ce ne si accorge immediatamente, perché è un fiume carsico, davvero, lavora in modo molto sotterraneo e riempie la vita di un'amarezza che sta lì sul fondo, non esplicitata. È subdolo il risentimento, è furbo, io dico, perché sa nascondersi dietro altre motivazioni che possono sembrare anche nobili, ad esempio lo spirito critico. Quel gusto che si ha a volte di criticare, ma non per una passione per la verità, ma perché si ha dentro del risentimento nei confronti di qualcosa o di qualcuno. Oppure il risentimento si nasconde dietro il senso del pudore, perché manifestare un risentimento vuol dire rivelarsi fragili, deboli, in preda agli altri, e quindi non lo si fa, lo si tiene nascosto. È umiliante rivelare quanto siamo risentiti, magari per un grazie non ricevuto, per una parola che ci è sembrata offensiva, per un atteggiamento che ci ha trascurato. Il risentimento è un veleno di cui siamo infettati tutti, di più, di meno. E ha bisogno di essere curato, di essere purgato. Perché se lavora dentro di noi, alla fine ci fa personalizzare tutto. Quindi quando le persone si rivolgono a noi, o quando pronunciano e dicono e sostengono idee diverse dalle nostre, pensieri diversi dai nostri, noi crediamo che ce l'abbiano su noi, quando tante volte non è intenzione degli altri, o non abbiamo così tanta importanza, per fortuna, ai loro occhi. Però se uno dentro del risentimento personalizza tutto, riduce tutto a se stesso, pensa che ogni cosa sia contro di lui, contro di lei. Questi meccanismi, che sono meccanismi squisitamente psicologici, non sono assenti dalla parola di Dio e non sono per nulla assenti dal libro di Giona, che è tutto impostato sul risentimento di questo profeta, uomo di Dio, che non manda giù il fatto di dover andare in una città sanguinaria che ha ucciso gli israeliani, che non manda giù che Dio possa perdonarli. È un libro di conversione il libro di Giona, ma qui chi si deve convertire è il profeta, non i pagani. Quindi solo apparentemente questo testo parla della conversione degli stranieri. Parla della conversione di un uomo molto vicino a Dio, che però vive uno scollamento interiore tra quello che lui vorrebbe da Dio e quello che Dio è veramente. Se noi facessimo passare, l'avete lì sul foglietto, il primo capitolo, noi ci accorgeremmo che emergono dei tratti degli inconvenienti del risentimento. Il primo inconveniente è il mutismo, l'autismo di Giona. Dio si rivolge a Giona e con una parola molto bella, se noi traducessimo letteralmente, non dovremmo tradurre fu rivolta a Giona la parola, ma cadde su Giona la parola, che è stupendo, che ti arriva, non è che tu te la vai a cercare. Dio gli si rivolge e Giona non pronunzia parola, muto, totalmente in silenzio. Un segno di non relazione, un segno di chi, siccome ha risentito, tiene il broncio. Una dinamica che ogni tanto fa capolino tra le persone che si vogliono bene e le famiglie, tra gli amici, e che crea situazioni persino imbarazzanti. Giona quindi ha questa prima manifestazione di risentimento, sta zitto. È una dinamica che descrive molto bene anche le nostre disobbedienze. Le nostre disobbedienze spirituali a Dio non sono argomentate. Noi semplicemente, senza dire nulla, non facciamo quel che il Signore ci chiede. E così Giona se ne va, senza dire nulla, come se quella relazione non esistesse, come Dio non ci fosse. E il testo biblico evidenzia la geografia, che è importante cogliere in questo senso, perché Ninive si trova totalmente a est rispetto a dove Giona è, Israele. Giona se ne va a Tarsis, che è totalmente a ovest dell'attuale Spagna, esattamente all'opposto di dove Dio gli ha detto di andare. La seconda caratteristica del risentimento di Giona, la seconda inconveniente, è la sua deresponsabilizzazione. È molto curioso che in alcuni ambiti psicologici questa cosa si chiama sindrome di Giona, è diagnosticata. È quando tu, che hai un compito, e tocca a te, scarichi. Qui il profeta è lui, non sono altri. È lui su cui questa parola è caduta, ma cade su di lui perché già lui era profeta. Lui, la sua responsabilità, la lascia scivolare completamente. È come se questo risentimento lo portasse a non volersela assumere. Quindi non è paura, perché quando uno legge il libro di Giona all'inizio dice certo, paura, Ninive, avete sentito? No. Questo c'è del livore, e in nome di questo livore scarica la sua responsabilità, sua, è lui che deve fare quella cosa, non un altro. È squisita come psicologia, veramente fine, per quello che dicevo all'inizio, è sofisticato questo libro, non è una favoletta. La terza caratteristica di questo risentimento di Giona, noi la troviamo quando Giona è già sulla nave con i marinai per andare a Tarsis, ed è la mancanza di solidarietà. Qui si sta affogando tutti si stanno dando da fare e lui dorme nel posto più basso della nave. Allora, analizziamo qualche quadro, qualche flash di questa situazione. La prima, vuol fuggire dai pagani di Ninive e i pagani se ne ritrova sulla nave. Cioè, ci sono cose a cui non puoi scappare, non puoi rimuoverle. Ci sono situazioni della vita che prima o poi devi affrontare. Anche se tu tenti di andare chissà dove, quelle tornano a galla. e non solo a livello personale, a livello ecclesiale, ci sono scelte pastorali, ecclesiali, che torneranno a provocarci. Nella Chiesa anche oggi si diffonde un certo modo di pensare che sostiene questo, che non esiste un problema che messo per 6 mesi nel cassetto cessi di essere un problema. Che vuol dire, se tu una cosa la ignori, nella sua problematicità finisce. Questo testo dice che le cose non stanno così. E che prima o poi tornano sempre a galla. Che quindi le dovremmo affrontare. Non si può far finta che non ci siano. Altro quadretto è che Giona, che si addormenta ed è un sonno mortifero, va nel posto più basso della nave, cioè inizia quel suo colare a fondo che a partire dal risentimento ha i contorni della depressione. Cioè Giona sta andando verso ovest, che è anche il sud, nel senso che se qualcuno ha geograficamente in mente dov'è la Spagna rispetto a Israele, bisogna scendere a sud, quindi sta andando giù. Sulla nave va giù, poi lo prendono e lo buttano nel mare, giù della nave, e nel mare va giù nel ventre del pesce. Escalation di un uomo che cola tutto. Possiamo dire che il suo risentimento lo porta ad essere depresso e che i legami tra risentimento e rancore della vita e depressione sono fortissimi. Così come sono fortissimi i legami tra positività, pace interiore e sanità psicologica. Ora, in questa situazione, Giona non prova nessun senso di solidarietà nei confronti di questi marinai. Allora, risentito verso Ninive perché ha distrutto Israele, risentito verso Dio, risentito verso uomini che stanno per morire. Questo è un cancro, questo è un cancro spirituale. Da una cellula si contagiano piano piano tutte le altre cellule. Da un risentimento che è preciso nei confronti di una piccola situazione, via via la cosa si allarga a dismisura e rende Giona incapace di trovare pietà. Altro inconveniente del risentimento di Giona, che noi cogliamo scorrendo il primo capitolo, ne abbiamo definiti 3, definiamo un quarto, è la tendenza all'autodistruzione. E mi spiego. Quando una persona che coltiva risentimento, che ha dentro di sé rancore, le cose non si chiariscono e non si purificano, arriva prima o poi un momento in cui la persona rivolge questo risentimento contro se stessa. Perché uno non può più star bene se nell'animo c'è questa ferita. E allora comincia a colpevolizzarsi di tutto. Colpa mia. E dopo essersi colpevolizzato, se ce la fa, in qualche modo a punirsi. Io ho testimonianze dirette, persone che ho seguito, che seguo, che vivono questa altalenanza tra una criticità esasperata nei confronti di ciò che gli sta intorno nelle comunità in cui si trovano, che gioca a rimpiattino con un senso di colpa che è devastante. Prima criticano, tirano fuori tutto il veleno che hanno dentro, lo sputano fuori anche in modo molto fine, non pensate che si tratti di aggressività da violenza. Poi dopo 2 o 3 giorni magari mandano un messaggino dicendo: io sono come un demonio che semina zizzania. No, tu non ti vuoi bene e non volendoti bene non vuoi bene a nessuno. L'autodistruzione di Giona qui è chiarissima: prendeteli, gettateli in mare, si placherà la furia del mare, cioè distruggetevi. Non può pensare di sopravvivere, capite? Tant'è che quelli non lo vogliono buttare, i marinai pagani, perché sanno che quello sarebbe un omicidio e dicono a Dio: non imputarci questo sangue innocente. Noi abbiamo letto tutta la storia, abbiamo un'idea di come prosegue, ma in quel momento Giona sta dicendo: mandatemi a morire. Completa e totale autodistruzione. Quindi interpretare questo gesto come il sacrificio di Giona per la salvezza degli altri avrebbe un che di eroico. Qui non c'è niente di eroico. Qui un uomo che è in preda a questo risentimento, che è in preda a questa ferita che non riesce a curare e da cui non riesce a venire fuori, prova disprezzo per se stesso. E cerca di essere dagli altri soppresso. Però per arrivare al suicidio ci vuole coraggio. Potremmo stare qui a lungo a cercare di riflettere perché non si butta in mare da solo. Perché deve rendere altri partecipi di un gesto positivo? Perché non trova la forza da sé di compiere una cosa così? Quando ci pregherete da soli, anche con questa settimana, addentratevi in queste riflessioni, in questi pensieri. Quel che noi possiamo contemplare alla fine, però permettetemi una parentesi a cui ci tengo prima di arrivare alle ultime righe del capitolo 1. Giona, abbiamo detto, fugge dal volto di Dio. Nella Bibbia c'è un altro uomo che fugge dal volto di Dio, di cui si dice letteralmente che scappa lontano da Dio, è Caino. Lo scappare lontano da Dio di Caino è una punizione. Ed è la stessa cosa che Giona fa quando riceve la sua missione. È molto interessante. Si usano addirittura gli stessi verbi nella Bibbia. Giona prende la sua missione come Caino la sua punizione. Come a dire che questo sentimento di livore interiore, di risentimento, di ferita, alla fine ti condiziona tutto. Capite? Quando dicevo all'inizio la personalizzazione, qui c'è proprio una personalizzazione, un Giona che dice: se Dio mi vuole mandare lì perché mi vuole male, perché mi vuole punire. Com'era la punizione di Caino? E Giona, scappando, contraddice la sua missione, che non è solo andare a Ninfe ma stare davanti al volto di Dio. La Bibbia presenta i profeti sempre come coloro che stanno davanti al volto di Dio: Elia, Geremia, Isaia. Questo dal volto di Dio fugge. Un profeta è veramente profeta quando sta sulla breccia tra Dio e il popolo. I falsi profeti si distinguono da questa cosa, che sono o totalmente dalla parte di Dio, e quindi sono degli integralisti, o totalmente dalla parte del popolo, e quindi fanno i rivoluzionari. Io mi convinco di questa cosa, che per capire un vero profeta, anche oggi nella Chiesa, bisogna intuire se è un uomo sulla breccia, se c'è nel cuore Dio e la persona. Se c'è nel cuore una sola di queste due cose, non è un profeta. Giona si allontana totalmente da Dio. Quando viene buttato in mare, arriviamo quindi alla conclusione, fin troppo rapida, però per la ricchezza che gli prova. Quando viene buttato in mare, accade che a placarsi del mare i marinai pagani si mettono a pregare Dio, cioè si convertono. Allora, penso che sia un segno evidente che se il motivo del libro fosse stata la conversione dei pagani, il libro poteva finire qua. Questi pagani arrivano a convertirsi nonostante la riluttanza di Giona. Giona non fa nulla perché loro si mettono a pregare il Signore. Giona è in preda a questa sua delirio di distruzione, chiede di morire, ma non gli interessa che questi possano convertirsi, anzi, gli sta scappando esattamente perché non vuole quello. E il Signore, nonostante la riluttanza di Giona, la miopia di Giona, il risentimento di Giona, porta a compimento la sua salvezza nei confronti di pagani, che arrivano a pregare il Signore perché sono dei giusti. Questi sono dei giusti, che non vogliono uccidere un innocente. Quindi è gente pagana, ma con dei valori, usiamo questa parola magica, insomma, che possiamo usare. Da qui arrivano alla fede, nonostante la ritrosia di Giona. Quindi se noi dobbiamo fermarci a questa prima parte della terapia umida, dobbiamo dire che abbiamo degli uomini pagani che Dio ha già portato a salvezza, a conversione. È un uomo vicino a Dio, un mestierante delle cose di Dio, che sta sprofondato nel fondo della sua depressione, pieno di risentimento, di rigore e di rancore. Dobbiamo vedere come andrà avanti, non la sua storia che abbiamo già sentito, ma il suo cuore, che è la cosa che in questo momento sta più a cuore a Dio, la sua conversione. Che sarà quello che appunto vedremo il prossimo venerdì. Vi lascerei con queste bellissime parole del Salmo 139. Giona tenta di fuggire a Dio ed è come se il salmista gli rispondesse con le parole che vi leggo. Dove andare lontano dal tuo spirito, Dio? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono scure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come la luce.